Oggi l'umanità intera sta davvero cadendo nell'abisso. E proprio come una persona comune rivive tutto e cerca le ragioni della sua caduta, così le persone stanno cercando di capire quale sia stato il fattore scatenante. Il primo passo falso che ha portato tutti noi, persone su questo pianeta, tutta la nostra umanità, nella direzione sbagliata. Perché, nonostante la nostra intelligenza e tutte le possibilità che abbiamo, fino ad oggi siamo stati divisi e ci siamo fatti manipolare? Perché ci uccidiamo e ci odiamo a vicenda? E non siamo riusciti a costruire un mondo onesto e giusto? Quel mondo dove tutti starebbero bene, dove la vita sarebbe valorizzata, dove i comandamenti dei profeti sarebbero realizzati, dove la volontà di Dio regnerebbe? Tutto questo è la volontà di Dio che è stata trasmessa dai profeti, compreso Gesù Cristo. E il primo e fondamentale è non uccidere, ma noi uccidiamo. E perché siamo arrivati a questo vicolo cieco? E ora il Cerbero climatico sta davvero prendendo forza e guadagnando slancio. Tutti possono vederlo. È un fatto indiscutibile. Scusate, anche le persone più stupide, che non vogliono sentire nulla, vedere nulla, che si nascondono dalla realtà, oggi già capiscono, sentono e vedono il nostro destino. Vedono e si rendono conto che non possiamo fare nulla contro questo Cerbero climatico. E certamente questo spaventa molte persone. Molti non vogliono credere a ciò che sta accadendo e lo negano. Ma passerà, e passerà molto presto. Cerbero non ci sta dando una via d'uscita. La progressione del clima non ci lascia scelta. Già quest'anno le masse di persone sono state costrette a lasciare i territori in cui vivono. I turisti fuggono dalle loro abituali mete di vacanza. Il caldo è opprimente. Da qualche parte ci sono inondazioni e distruzione. E noi viviamo in questo mondo. Pertanto la gente pensa e dove e cosa è andato storto. E l'eterna domanda naturale, di chi è la colpa? Questa ricerca è nobile e porta a delle riflessioni. Alcuni pensieri sono emersi in questa conferenza e hanno indicato alcune ragioni, chiamando le cose con il loro nome. E mi sembra che questo sia uno degli eventi più importanti di oggi, quando alla verità è stata data voce. Sì, alcuni, soprattutto i fanatici, potrebbero sentirsi un po' offesi da questo, come un attacco al cristianesimo. No, è stato fatto da cristiani, da coloro che amano veramente Gesù Cristo, da coloro che rispettano ciò che Egli ha detto e cercano di fare ciò che Egli ha detto. Abbiamo visto solo un piccolo numero di persone che ne hanno parlato, ma non abbiamo visto le migliaia di persone che hanno preparato questa conferenza, che si sono impegnate molto per far conoscere questa verità, affinché noi potessimo ascoltarla. In effetti c'è stato molto lavoro. Il nostro lavoro umano. Bene, abbiamo ascoltato la verità. Fino a che punto cambierà le nostre vite e lo farà? La metterò così. È improbabile che cambi la nostra umanità e che ci aiuti a resistere al Cerbero. Sì, è vero. Sì, è scioccante. E non è assolutamente rivolto contro i credenti. Al contrario, la verità è purificante e mostra ciò che Gesù è stato. E quell'essenza e verità che Egli ha portato qui, che dovrebbe dominare le nostre menti, non le bizzarrie degli uomini e certamente non gli interessi di un piccolo gruppo di persone che manipolano tutto. E credo che sia stato molto importante che sia data voce a qualche cosa che è stata nascosta per migliaia di anni. E qui ci troviamo di fronte a una sorta di cospirazione. E non vorrei sembrare un teorico della cospirazione nel parlarne. Comunque, le persone sono arrivate a questa comprensione da sole. Ma anche Gesù Cristo ne era a conoscenza. Già allora Gesù Cristo disse dei rappresentanti di questa setta estremista e distruttiva, impegnata nel terrorismo internazionale, che loro sono figli di Satana. Ed è proprio vero. Che lo si voglia o no, queste persone hanno fatto molti sforzi per rendere il mondo come è ora e continuiamo a realizzare i loro piani. E notiamo una certa ciclicità nelle loro azioni e nelle loro influenze. Se la guardiamo, insomma, dall'esterno, come uno storico o come una persona che non approfondisce le cose e non vede cosa c'è, scusate, apertamente disposto su un tavolo, potremo non notarlo. Dopotutto, la storia è stata scritta da loro, o meglio, da persone sotto la loro dettatura. Ed è interessante che questa setta abbia sempre agito nell'ombra, furtivamente, senza uscire alla luce del sole, senza esporsi in prima persona, ma usando e nominando dei fantocci al loro posto. Se prendiamo la storia delle religioni, in realtà hanno messo i loro vescovi, i loro signori e così via. Poi li hanno cambiati, incolpandoli di tutto, ma loro sono rimasti al loro posto, al posto di conduttori. Sapete, è come un'orchestra. Guardiamo, vediamo il primo violino, lo ascoltiamo e non vediamo colui che lo dirige. E quando guardiamo un'orchestra, guardiamo l'esecuzione di qualche sinfonia da parte dei musicisti. Vediamo i violinisti di spicco o di punta, ma non guardiamo mai colui che dall'oscurità la dirige e controlla l'intera orchestra. È così anche in questo senso. Se guardiamo a tutti gli eventi che accadono nel mondo e lo facciamo in un modo unilaterale, guardiamo dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, allora anche negli eventi degli ultimi decenni troviamo sempre l'estremo, troviamo sempre il colpevole, alcuni interessi di certi gruppi di persone, alcuni partiti politici, alcune imprese transnazionali che sono impegnate negli affari e non hanno bisogno di nulla se non del denaro. Ma non vediamo i veri burattinai dietro tutto questo. Questa organizzazione è molto antica. E se guardiamo non alle prime persone che sono in bella vista, ma a quelle che stanno dietro di loro, e il più delle volte non dietro a quelle che stanno dietro di loro, ma proprio dietro a quelle che stanno dietro a quelle che stanno dietro, dietro a queste prime persone, le troviamo in quell'angolo buio, quasi invisibile, ma quell'angolo è invisibile solo per noi. È vero. Dopotutto, stiamo prestando attenzione alla storia, come nella stessa storia di quella conferenza su Costantino, giusto? Se guardiamo alla storia di Costantino, vedremo ogni cosa da una sola angolazione. Per noi, come cristiani, è un uomo eccezionale, che è stato canonizzato, che ha fatto del cristianesimo la religione di Stato e che ha dato molto. Ma abbiamo sentito la storia di Costantino dall'altro lato. Una storia vera, reale, da cosa era guidato, cosa stava succedendo e ancora di più, tutte le situazioni e le manipolazioni delle persone avvenute in seguito. Sì, possiamo giustificarlo dicendo che era un uomo che lottava per il potere, ha creato un impero enorme, ma voleva crearlo e rafforzarlo con un'unica religione per renderlo più forte. Ragazzi, sapete, questo è un pensiero così stupido dalla prospettiva del governo di uno Stato. E quello Stato è un impero. Rivediamola, facendo un piccolo passo indietro. C'è una legge. È in realtà la legge di come mantenere il potere. È la legge che Satana usa per manipolare tutti noi. È il motivo per cui siamo tutti divisi. Ed è questo il punto. Costantino, contro ogni previsione, avendo, per dirla in termini moderni, un impero multireligioso in cui tutti sono divisi, il che significa che i gruppi non saranno mai d'accordo tra di loro e lui è il potere supremo che li manipola facilmente tutti, va a creare un'unica religione che sta consapevolmente distruggendo se stesso. Bene, è ragionevole? Non lo è. Perché? Perché se c'è un'unica religione, Questo Stato sarà condannato. Perché? A causa della lotta per il potere e il desiderio di dominare dei gerarchi ecclesiastici. Ricordiamo la storia e osserviamo. Dopotutto, situazioni del genere si verificavano sempre quando, scusate, il sovrano, il re, non importa chi, diciamo un sovrano civile, entrava in competizione un gerarca della Chiesa. Il più delle volte, chi ne aveva la possibilità si attribuiva autorità sia sulla religione che sullo Stato, ma c'era sempre una lotta, come oggi, che c'è un governo e c'è un'opposizione che non riesce a condividere il potere sulle persone nello Stato e che cercano di indebolirsi a vicenda in modo da togliersi alcuni poteri. Dopotutto, la lotta per il potere esiste da 6.000 anni e da 6.000 anni accade le stesse cose. E l'esperienza nella gestione degli stati è enorme. E come ha potuto Costantino permettere che ciò accadesse? Dopotutto, a quel tempo, c'era già l'esperienza e la gente sapeva già sulla base dell'esempio di altre religioni, capiva come andava a finire e che tipo di confronto ci sarebbe stato fra parte dei rappresentanti della religione e il re. E ancora una volta c'è chi attribuisce a Costantino eccezionali capacità di comando, che fu un imperatore così grande che conquistò molti popoli. Giudicò correttamente e fece tutto per bene. Ma chi era in realtà questo Costantino, canonizzato dalla Chiesa? Un uomo comune, affamato di potere e molto spaventato dai suoi rivali. Era un uomo che in ogni momento si preoccupava per la sua vita e per il suo potere, perché sapeva come questo si otteneva e quanto facilmente poteva essere sottratto. Aveva paura di tutto e si affidava a coloro su cui non avrebbe dovuto fare affidamento, perché alle spalle ci aveva i rappresentanti di questa organizzazione segreta che gli suggerivano, fra le tante religioni diverse, proprio quella dell'Anticristo. In quanto estremamente conveniente. In cosa era conveniente? Perché diceva che tutto il potere viene da Dio e c'era una chiara gerarchia. Questa religione era molto conveniente, gestibile, è stata costruita appositamente per lo Stato. Certamente egli ne fu attratto e conferì potere a loro. Come andò a finire per l'impero di Costantino? Se guardiamo con attenzione, con molta attenzione, non ai musicisti, ma al direttore d'orchestra, vedremo come loro, queste persone che sono arrivate e hanno ricevuto un sacco di favori, non vi elencherò tutto, potete guardare la conferenza dove questo è stato ben descritto, ma alla fine sono stati proprio loro a distruggere questo impero. Lo hanno diviso in parte, presumibilmente litigando anche un po' tra di loro, a quanto pare. Iniziarono a controllare tutto e continuano a controllare fino ad oggi. Guardate com'è semplice. Infatti, questa organizzazione, che, come sembrerebbe, in base alla logica e alla storia, non esisterebbe, la vediamo invece ovunque. Sapete, è come una componente integrale di qualsiasi oggetto che si trova al sole, che proietta un'ombra, e quest'ombra è ovunque e dappertutto. E se guardiamo a quanti imperi sono stati distrutti e sono stati loro a distruggere fino all'Unione Sovietica, qui la gente potrebbe dire, come potrebbe l'Unione Sovietica essere distrutta da una qualche organizzazione religiosa? Amici miei, non è un'organizzazione religiosa, è più un culto satanico che un'organizzazione religiosa, ma controlla tutte le religioni. Guardate cosa hanno fatto a Gesù Cristo. Come hanno reagito a Lui? Nella conferenza è stato descritto molto bene il processo a Gesù Cristo. Non vediamo forse oggi simili processi? Sì, li vediamo. E stanno accadendo proprio oggi. Cosa fecero il profeta Maomed? Esattamente la stessa cosa che hanno fatto a Gesù Cristo. L'unica differenza è che Paolo è diventato l'anticristo, colui che ha assassinato i primi cristiani è il discepolo, il fedele discepolo di colui che ha gestito e condotto i processi a Gesù Cristo, che ha costruito e messo in scena tutto per crocifiggere sulla croce il Figlio di Dio. E quell'uomo, proprio quel direttore d'orchestra e organizzatore dell'assassinio di Cristo, era un degno discepolo del suo maestro. Se osserviamo attentamente il suo maestro e il maestro di suo maestro, capiremo molte cose. E se guardiamo e ripercorriamo questa catena fino all'Umar, a chi governava Umar, e a ciò che alla fine è accaduto all'Islam, tutto torna al suo posto.